così. Bene, io è indispensabile, penso soprattutto per le file successive alla prima, dotarsi degli auricolari, perché altrimenti difficilmente riusciranno ad ascoltare. Prego, infatti. Dunque, in questo convegno, in cui vi porto io i saluti del consigliere Ferdinandi, trattenuto al Dipartimento della Funzione Pubblica dal Ministro, cercheremo di testare la salute della contrattazione collettiva nel settore pubblico e nel settore privato, con l'aiuto di Arturo Maresca, di Sergio Gasparrini, presidente dell'ARAN, e successivamente anche di Pierluigi Mastro Giuseppe, che è in arrivo. Io inizierò con una relazione che è più di sistema e di contesto. Noi giuristi, quando inforchiamo le lenti dell'esegesi, siamo bravissimi ad approfondire, ma tante volte ci perdiamo il senso delle trasformazioni. Scendiamo l'atomo e non conosciamo il movimento dei pianeti, laddove il pianeta relazioni sindacali è stato soggetto nell'ultimo decennio a un vero e proprio movimento tellurico, anche nel settore privato, dove una sostanziale crisi, ma ce ne parlerà eventualmente Arturo Maresca, fra l'altro professore ordinario di diritto del lavoro all'Università La Sapienza, c'è stata una nel settore privato c'è una sorta di crisi della bilateralità, in cui il contratto collettivo è sempre più minato da clausole di uscita, spesso assistite da norma legale, penso ai contratti di prossimità, per cui c'è una sorta di riassestamento sulla base di queste situazioni che vengono ad essere, che però nel lavoro pubblico questa crisi assume un carattere assunto, un carattere diverso, nel senso che è diventato uno svuotamento del ruolo e dei contenuti del contratto collettivo. Questo con la legge Brunetta del 2010, che ha ricentralizzato e rilegificato grande ruolo della legge. Più si allarga la legge, più si ritira il contratto. Attenzione, le leggi Brunetta non costituiscono un superamento della privatizzazione del 1993. Non significa cioè che il pubblico impiego torna a essere un pezzo di diritto amministrativo dominato dal principio di supremazia speciale sotto il dominio del giudice amministrativo. Nulla di tutto questo, però evidentemente sono stati messi in crisi alcuni postulati delle due privatizzazioni. La privatizzazione del 1993 si è caratterizzata essenzialmente come un'esportazione al lavoro pubblico dei moduli privatistici. Privatizzazione tendenziale, perché come ricordava Mario Rusciano, deve essere sempre compatibile con la missione che per le pubbliche amministrazioni è consacrata nella legge per assicurare imparzialità e buon andamento. La seconda privatizzazione, quella dell'anno 1998, invece assume più propriamente i caratteri di un'aziendalizzazione, vale a dire esportazione alle pubbliche amministrazioni del microcosmo regolativo privatistico con le sue autonome regole di funzionamento. In questo contesto il contratto collettivo assume una funzione fondamentale, quello cioè di far emergere le differenziazioni fungendo da fattore ordinante di tutto l'ordinamento. La differenziazione in via ordinaria è assicurata al contratto collettivo in armonia, fra l'altro, con quelle istanze multipolari e policentriche che erano nella legge Bassanini sul decentramento amministrativo, da cui scaturiscono i decreti della seconda privatizzazione. Per cui la legge Brunetta, da questo punto di vista, non se questi sono i postulati, non vengono negati tout court. Quindi la legge Brunetta non nega la privatizzazione, ma è un passo indietro, perché la rilegificazione è il contrario del sistema contrattualistico precedente, mentre la ricentralizzazione è il contrario di questa adesione a questo modello multipolare e policentrico avallato dalla legge Bassanini e dai decreti della seconda privatizzazione. Un primo passo indietro che ha fatto la legge Brunetta riguarda proprio la funzione essenziale di delegificazione del contratto collettivo nei confronti delle norme sul rapporto di lavoro successivamente intervenute. Era un principio fondamentale che esisteva già nel 1993, con il quale si fuoriesce dal contesto tradizionale gerarchico delle fonti. Il contratto collettivo viene abilitato a disapplicare le norme sul rapporto di lavoro successivamente intervenute, effettuando una sorta di delegificazione organica con un ruolo sussidiario rispetto alla legge, a regime. Bene, questa norma viene riprodotta dalla legge, insomma, Brunetta, ma viene svuotata dal di dentro, perché i contratti collettivi sono sì abilitati a disapplicare le norme legali nella materia del rapporto di lavoro successivamente, ma solo allorquando siano espressamente facoltizzate volta per volta dalla legge. Per cui, mentre prima il silenzio della legge abilitava il contratto, adesso lo espropria, ed è la normalità, perché un'ipotesi di scuola, una norma di legge che si dichiara, si espone alla successiva disapplicazione autoconfigurandosi a termine. Non a caso noi non conosciamo un solo caso di norme dopo la legge Brunetta, norma legale, che si sia esposta alla disapplicazione. Quindi il contratto collettivo perde questa funzione di delegificazione organica a regime, fondamentale nell'ottica delle due privatizzazioni. Ma da un altro punto di vista assistiamo anche ad un indebolimento del contratto collettivo come fattore di autorità salariale. Il contratto collettivo è stato sempre una forma di un'autorità salariale unica nel pubblico impiego. Adesso per ciò che concerne il salario accessorio, la legge Brunetta prevede che la maggior parte delle risorse destinate all'accessorio siano finalizzate alla produttività individuale. E questa stessa massa, che viene così finalizzata per legge, deve essere poi distribuita sulla base di scale di merito in modo disuguale per legge. Quindi abbiamo un doppio intervento a piedi uniti su quella che è uno degli ambiti elettivi tipici della contrattazione collettiva, quello di definire il trattamento retributivo e di distribuire il trattamento accessorio. La legge Brunetta prevede che invece la maggior parte delle risorse per l'accessorio vadano sulla produttività individuale e siano poi distribuite secondo quella scala simil darwiniana definita dalla legge. Non solo. Sappiamo quali sono le logiche che stanno dietro a questo intervento. Da una parte si voleva evitare che fossero destinate alla contrattazione di produttività risorse esigue e poi quelle stesse risorse fossero cedute a pioggia, ma è chiaro che in questa maniera si va contro quella che è un po' la storia della contrattazione collettiva del pubblico impiego. E ancora di più questo effetto lo si vede con riferimento al sistema della partecipazione sindacale. Il perimetro della partecipazione sindacale viene definito per legge, perché si stabilisce che nella materia che rappresenta la chi della funzione dirigenziale, vale a dire l'organizzazione del lavoro, in cui c'è il dirigente esercita le proprie prerogative, è possibile solo l'informazione. Quindi in un certo senso è possibile la forma più mite di partecipazione. Anche qui la logica si può ben comprendere, si voleva in un certo senso blindare i poteri datoriali rispetto a delle forme di partecipazione pervasive che possono giungere non solo alla paralisi dei propri poteri, ma possono anche alimentare delle derive di tipo cogestionale. Però anche in questo caso il contratto collettivo veniva spostato dal suo ambito tipico, perché il contratto collettivo non tutela solo i lavoratori sul rapporto di lavoro, ma anche stabilendo quelle forme di partecipazione nelle materie che non sono contrattabili perché attengono all'organizzazione, ma hanno riflessi diretti o indiretti sul rapporto di lavoro. Forme alternative ma complementari rispetto alla contrattazione. Infine, Altra materia sul quale la contrattazione, cioè sul quale interviene la legge Brunetta, è che per la prima volta si prevede la possibilità per la parte pubblica di agire in delle materie contrattuali senza contratto. A livello nazionale, 60 giorni dopo il varo della legge di bilancio, la parte pubblica è autorizzata a distribuire senza contratto le risorse che la legge di bilancio individua ai fini della contrattazione collettiva. Quindi il mero trascorrere del tempo abilita la parte pubblica, norma che a livello decentrato c'è una sua ricaduta, perché nei casi di necessità e urgenza la parte pubblica può, la parte datoriale può emanare dei provvedimenti unilaterali sostitutivi dei mancati accordi. Quindi in questo caso non è sufficiente il mero decorrere del tempo, la stasi, lo stallo delle trattative, ma c'è la necessità di definire il documento dell'interesse pubblico. Bene, se questo è il quadro, si potrebbe dire che viene quindi svuotato sia il contratto collettivo come fattore ordinante, sia come fattore, per così dire, di delegificazione organica in via stabile, sia il suo ruolo di autorità salariale, restaurando l'ombra della gerarchia sulle relazioni sindacali. Relazioni sindacali che a loro volta non vivono una vita particolarmente facile in questo periodo, anche a livello macro, perché si è passato dalla concertazione forte degli anni 90 a un modello molto più sfumato di dialogo sociale, in cui si parla con tutti ma ci si accorda con chi ci sta, a una terza fase in cui viene praticata, se non addirittura teorizzata, la disintermediazione. Ma andiamo con ordine. Modello forte della concertazione degli anni 90. Parlò all'epoca Gino Giugni di un mutamento della Costituzione materiale, nel senso che viene consolidato un modello di relazioni fra governo e parti sociali nelle politiche sociali e nel welfare, sulla base di una vera e propria lunga marcia che inizia negli anni 70 e confluisce in quest'ACME, l'accordo sulla politica dei redditi del 1993. A ben vedere, il sindacato in questo caso fuoriesce dal modello tradizionale rivendicativo conflittuale per essere inserito nei meccanismi di designazione politica. Non si limita alla difesa del redditi da lavoro dipendente, ma nel senso distribuisce i redditi tra i vari fattori della produzione, contribuendo in questa maniera alla vita economica e sociale dell'intero paese. C'è una sorta di delega di autorità da parte del governo, come diceva Edoardo Maghera, che vedeva nella concertazione una sorta di scambio multipolare. La parte pubblica acquisisce il consenso alle proprie politiche, che all'epoca erano politiche di moderazione salariale, e in cambio il sindacato, da un lato, viene inserito nei meccanismi di determinazione delle regole a livello macro. All'epoca, per esempio, diventò colui che contribuiva a stabilire l'inflazione programmata, sulla base dei quali stabilire poi il quantum dei contratti collettivi, e insieme c'è una delega di autorità che confluisce nella legislazione negoziata. All'epoca ci fu per esempio il decreto legislativo 29, che avvicina molto il nostro modello ai modelli neocorporativi del Nord Europa. Bene, se questo è la concertazione forse, già a partire dalla prima stagione del centrodestra noi abbiamo degli accordi che non producono concertazione in realtà, oppure delle concertazioni che non producono accordi, tanto sul terreno del welfare che sul terreno dell'occupazione. A partire dalla seconda stagione del centrodestra, invece, il governo inizia a agire d'anticipo, predisponendo dei set, delle batterie di provvedimenti normativi sui quali sentire dopo e non prima il sindacato. Per dire la verità, durante la seconda stagione del centrodestra abbiamo un accordo di concertazione, è quello del 30 aprile 2009, sto dando i numeri, con il quale si sostituisce l'IPCA al tasso di inflazione programmata, ma è un accordo disgiunto. Gli accordi disgiunti hanno poco collante concertativo, non a caso subito dopo non è stato reiterato alla scadenza fisiologica dell'esperimentazione, che era all'epoca prevista in 3 anni. Nell'ultima fase, quindi, abbiamo una fase di